a lei, a que faça.
Buonasera a tutti. Allora, cominciamo a illustrare questo primo tavolo, il tavolo della regolamentazione. Allora, la prima domanda che viene spontanea, visto che sulla regolamentazione molto si parla, molto si è scritto, molto ci si confronta, che senso ha fare un altro tavolo che parli di regolamentazione e che si interroghi sulla regolamentazione? Come diceva giustamente il professor Curcio, questa iniziativa vuole avere un taglio molto pratico e molto di servizio. Noi ci siamo resi conto, tutti gli operatori del settore se ne rendono conto, che la regolamentazione, ancorché oggi poi risulti completato il quadro con finalmente l'adozione del regolamento, lascia ancora molte delle esigenze manifestate dagli operatori del settore insoddisfatte. Sappiamo che il mercato dei servizi pubblici è un mercato di regole rigide. Gli operatori non possono scegliere le proprie regole, trovano un sistema di regole che ovviamente è dettato dalla normativa e quindi un sistema che rappresenta un dato oggettivo per gli operatori del settore. E accanto a questo dato, quindi di rigidità, se vogliamo, del sistema, c'è una percezione da parte degli operatori del settore di inadeguatezza di queste regole sotto molti aspetti. Peraltro un dato che è emerso e che a nostro avviso è molto interessante del lavoro di questi tavoli è che questa percezione è una percezione abbastanza analoga sia dal lato delle imprese che dal lato dei committenti. Cioè, un errore che si può pensare è quello di committenti e imprese come soggetti antagonisti che di fatto non hanno degli obiettivi comuni ma hanno degli obiettivi confliggenti e delle esigenze confliggenti. In realtà questo non è vero. Noi abbiamo sperimentato che le imprese sane e le amministrazioni sane hanno le stesse esigenze, perché sono le esigenze di qualità del settore, di effettiva concorrenza, di concorrenza leale, che sono proprie di tutti e due i lati di questo tavolo. Quindi abbiamo notato che il tavolo non si è spaccato sulle esigenze e su particolarismi dell'uno o dell'altro settore, ma entrambe le parti hanno manifestato le stesse esigenze e le stesse problematiche. Questa percezione di inadeguatezza, che comunque è una percezione abbastanza diffusa, chiunque opera nel settore un po' se ne accorge, abbiamo pensato che potesse essere determinata da due elementi. Da un lato, forse non sono solo le regole ad essere inadeguate, forse anche la conoscenza e la consapevolezza della regola che non è ottimale da parte degli operatori. Quindi un primo dubbio che ci siamo posti, un primo problema è: cerchiamo di conoscere le regole, cerchiamo di capirle, cerchiamo di comprendere non soltanto gli elementi di vincolo di queste regole, ma anche gli elementi buoni, quello che la regola è in fondo, è uno strumento per raggiungere un obiettivo. Quindi vediamo le potenzialità dello strumento cercando di applicarle in tutte le loro potenzialità. Poi sicuramente una parte di questo senso di inadeguatezza nascerà anche, in effetti nasce, da un'oggettiva carenza delle regole rispetto a quelle che sono le esigenze manifestate dagli operatori.
Questo.
Già il professor Curcio ha centrato uno dei problemi che ovunque viene percepito come molto forte. Noi abbiamo utilizzato, appunto, prendendola in prestito al Presidente, questo termine della merendonizzazione, perché è un termine molto felice, dà una immagine molto forte, molto giusta di quello che è il problema, e l'abbiamo identificata come una estensione indiscriminata e acritica delle regole che originariamente nascono per i lavori anche al settore dei servizi, che, intendiamoci, non è detto che tutte le regole che sono preposte al settore dei lavori e che anche hanno avuto dei tempi più lunghi di maturazione, quindi forse hanno anche qualcosa di buono, non debbano mai in nessun caso essere estese al settore dei servizi. Però bisogna estenderle cum grano salis, pensando effettivamente alle particolarità del settore dei servizi, e questo appunto è quello che forse è mancato. Probabilmente anche per un desiderio di regolamentare qualcosa che oggi non ha una grande regolamentazione. Per dire una banalità, i servizi non sono classificati, Allora, per esempio, in un ambito che è così delicato in questo settore, come per esempio quello delle manutenzioni, che è una grande area grigia, se vogliamo, no, di interconnessione tra lavori e servizi, la mancanza di una classificazione, la mancanza di un sistema di qualificazione efficiente portava ad avere preoccupazione nel classificare certe gare come servizi per paura di non trovare gli strumenti nella normativa che potessero effettivamente essere poi d'aiuto. Però questa estensione dai lavori ai servizi deve avvenire con un, appunto, abbiamo detto, con un metodo, anche perché in Europa si sta facendo la marcia opposta. Chi ha letto il libro verde sulla modernizzazione degli appalti sa che la Commissione europea sta ragionando di eliminare i lavori e metterli sotto i servizi, quindi una cosa assolutamente opposta rispetto a questo tipo di meccanismo, cioè ritenendo i lavori una forma particolare dei servizi, i servizi di costruzione, e nell'ambito di un genere che è quello dei servizi. Quindi, perché, qual è il paradosso di questa estensione? Che da un lato noi abbiamo effettivamente questa estensione di queste norme, spesso anche molto dettagliate, molto formali, ma non sono invece estesi in modo compiuto dei principi fondamentali, che questi sì dovrebbero essere estesi anche al settore dei servizi. Ad esempio, la programmazione nei lavori obbligatoria, nei servizi è facoltativa. La progettazione, c'è un tentativo nel regolamento di definire il progetto dei servizi, ma mancano degli elementi fondamentali che soprattutto poi consentiranno in fase esecutiva di verificare la prestazione resa. Quindi quel progetto, c'è l'idea del progetto, ma non c'è il contenuto che poi rende quel progetto ciò che veramente è, per esempio nell'ambito dei lavori, cioè qualcosa rispetto al quale io posso andare a verificare quello che è stato realmente fatto. La validazione del progetto non è obbligatoria Nel settore dei servizi. La classificazione dei servizi non esiste, cioè la classificazione generale del vocabolario comune degli appalti, ma non è quel tipo di classificazione che risolve questi problemi. Non c'è una qualificazione omogenea degli operatori, non c'è un sistema di qualificazione, e questo chiaramente genera una serie di problemi, anche, appunto, come si diceva, di perplessità rispetto all'affidarsi a un settore a una gara di servizi per importi molto forti, perché si ha paura un po' di fare un salto nel buio. Quali sono le esigenze che sono state percepite? Da un lato c'è un'esigenza di semplificazione, un'esigenza forte che peraltro anche la Commissione europea, proprio in quel libro verde che citavamo, ha messo in primo piano. La semplificazione è una cosa sicuramente necessaria. Ma semplificazione di cosa? Semplificazione degli aspetti formali, degli aspetti burocratici. Ma invece quello che serve in modo più incisivo sono delle indicazioni più chiare e precise sugli aspetti di carattere sostanziale, perché un po' nella norma manca questo. Ci sono molte descrizioni, molte attenzioni agli aspetti formali, alla dichiarazione nella busta separata piuttosto che messa in altri diciamo contesti, ma non c'è un supporto reale al contenuto. Quindi pensiamo all'avvalimento, pensiamo insomma a molti aspetti. Quello che serve è meno forma e più sostanza. Poi servono sicuramente degli strumenti che possano consentire lo sviluppo in qualità del comparto, e uno di questo è il percorso della qualificazione della stazione appaltante, perché la stazione appaltante fa un mestiere molto difficile. Gestire le gare di appalto, confrontarsi con le normative, confrontarsi con una normativa che evolve con esigenze sempre più complesse, non è un lavoro semplice. Quindi l'amministrazione ha necessità di poter contare su percorsi di qualificazione che la portino effettivamente a gestire le norme e a operare in questo settore anche con tranquillità, perché con una conoscenza e con una qualificazione acquisita. Dall'altra parte ci vuole un sistema di qualificazione anche per gli operatori economici, anche perché i rapporti contrattuali funzionano bene se tutte e due le parti sono efficienti, consapevoli e si muovono con correttezza. I rapporti sbilanciati non funzionano mai, neanche a livello contrattuale, quindi è importante che ci sia qualificazione da una parte e dall'altra. Questa tendenza, diciamo, questa aspirazione verso una maggiore qualità del comparto si è tradotta anche molto nell'attenzione per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto nei casi in cui la prestazione non è così blindata e così precisa da potersi confrontare soltanto sul prezzo. Ma c'è un errore di fondo, che è quello di pensare che basta scegliere il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e io automaticamente ho fatto una scelta qualitativa. E questo non è vero, perché il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa è un sistema complicato, ha molte variabili che devono essere gestite con consapevolezza. Se questo non viene fatto, l'offerta economicamente vantaggiosa non ha nessun risultato pratico sul miglioramento qualitativo dell'offerta, anzi a volte può anche, come dire, portare a risultati aberranti. Quindi quello che importa è sì considerare questo strumento come uno strumento qualitativo, come del resto fa anche la Commissione europea, ma farlo con una consapevolezza maggiore. Una macro criticità che è emersa dal tavolo è data dalla mancata integrazione del processo di approvvigionamento nel suo complesso. Cioè, noi abbiamo avuto la sensazione, confermata dagli operatori delle amministrazioni, che non si intende tanto un processo unico che va dalla individuazione di un fabbisogno al suo soddisfacimento, perché di fatto il processo di acquisizione di un servizio è questo: ho un bisogno, trovo una strada per trovare un interlocutore che è in grado di soddisfare il bisogno, la prestazione viene resa, io controllo se il bisogno è stato soddisfatto. È un processo unico. Mentre spesso ci si concentra e si spacca il processo in due. Da un lato il processo di gara: sono preoccupato di fare la gara che non abbia ricorsi, che sia corretta, sia fatta formalmente bene da parte dell'amministrazione. Da parte dell'impresa sono preoccupato di vincerla questa gara, quindi faccio tutto quello che serve per dare dei documenti che mi aspetto possano essere vincenti. Ma poi il processo si ferma lì. E nasce dopo il contratto un'altra fase, che è quella della gestione della prestazione, che a volte non ha tantissimo a che vedere con la gara che ho fatto, nel senso che non vengono poi immaginati al momento della gara degli strumenti che facciano controllare che effettivamente la prestazione che ho individuato sia resa nel modo in cui doveva essere resa, che quel bisogno sia soddisfatto e che quindi io in definitiva ho scelto bene, ho scelto l'offerta giusta perché il mio fabbisogno è stato soddisfatto. Allora, dalla scarsa integrazione di questo processo nasce proprio una macrocriticità, perché tutto il sistema diventa inefficiente. C'è una grande attenzione sulla formalità della gara, poi un'attenzione diversa sulla gestione della prestazione, ma non c'è amalgama fra questi due processi. Quindi si è pensato: se questo è un processo, proviamo a mappare il processo, proviamo a vedere quali sono i nodi, i punti critici di questo processo, immaginandolo come un processo unico. E quindi abbiamo provato a fare questo lavoro, che, come diceva giustamente il professor Curcio, è un punto d'inizio più che un punto d'arrivo, perché da qui ci siamo resi conto, noi abbiamo mappato un processo tipo, ma accanto a questo processo tipo già ci sarebbero infiniti altri processi da mappare di possibili ipotesi. Però abbiamo cominciato a fare questo sforzo di lavoro immaginando una mappatura che abbia un riferimento normativo, quindi qual è la norma che tratta di quella fase processuale. Quali sono le fasi di questo processo? Le abbiamo articolate nella programmazione, nella progettazione, la scelta del contraente, la qualificazione soggettiva, la valutazione oggettiva delle offerte, la gestione della gara, la parte esecutiva della prestazione. Abbiamo scomposto ciascuna di queste fasi in sottofasi, quindi individuando, rispetto per esempio alla programmazione, la determinazione dei fabbisogni, l'elaborazione del programma, l'individuazione della strategia di approvvigionamento, cioè questo fabbisogno io come è meglio che lo soddisfi, con un appalto, con una concessione, una centrale di committenza, che è una riflessione che pure deve essere fatta perché è strategica, e così via. Sono state descritte queste sottofasi negli loro elementi essenziali e alla fine si sono identificate delle criticità percepite dagli operatori, dalle committenze, come elementi deboli di questa catena processuale. Questo è stato fatto per un processo tipo, quindi dall'avvio del processo fino al controllo dell'avvenuta esecuzione corretta della prestazione. In questo ambito noi abbiamo poi individuato due focus iniziali. Uno, dicevamo, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, perché è veramente un tema caldo, diciamo così, del momento. E poi un altro che è altrettanto caldo, che è quello del ritardo dei pagamenti. Come abbiamo detto, la prima riflessione che si è fatta è che il metodo dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa è uno strumento. Come tutti gli strumenti, in se stesso non è né buono né cattivo, è uno strumento che va utilizzato e soprattutto non è una soluzione, ma è uno strumento per arrivare alla soluzione. Pertanto, se io questo strumento non lo uso bene, alla soluzione non ci arriverò mai, perché non è lo strumento in se stesso che è autoreferenziato e produce da solo la migliore qualità. Abbiamo con il preziosissimo aiuto dell'autorità di vigilanza, che ha elaborato un dossier che costituirà un allegato al Libro Verde, dove è stata sistematizzato tutto l'esistente sulle aree di criticità che hanno manifestato gli operatori. Abbiamo quindi cercato di affrontare la problematica dei focus con due approcci. Da un lato il focus è stato trattato de iure condito, quindi tornando all'inizio della nostra presentazione, io la regola ce l'ho, adesso cerco di capire se la conosco bene e se riesco ad applicarla a regole vigenti e quindi a bocce ferme nel migliore dei modi. Quindi quali sono i criteri d'uso delle norme che esistono? Partendo dalla conoscenza della norma e dalla conoscenza dell'applicazione, soprattutto su queste aree di criticità, la distinzione tra requisiti soggettivi di partecipazione e oggettivi di aggiudicazione, la corretta definizione dei criteri motivazionali, che poi sono i percorsi che alla fine la commissione giudicatrice mette in atto per arrivare all'offerta economicamente più vantaggiosa, la definizione dei valori soglia e l'applicazione di questo metodo agli appalti che abbiano un particolare impatto di manodopera, che hanno delle loro criticità particolari. Poi abbiamo affrontato invece il tema in chiave, diciamo così, prospettica, immaginando quali potrebbero essere le modifiche normative che possono essere adottate per arrivare a un miglioramento, diciamo, del quadro normativo, restando sì con la testa un po' fra le nuvole, ma con i piedi ben saldi sul terreno, cioè senza immaginare delle modifiche, degli stravolgimenti o delle percorsi che non potranno mai trovare un accoglimento normativo perché non sono congruenti con i principi europei, non hanno resistenza rispetto a quelle che sono veramente i principi cardine, ma cercando di muoversi anche nelle aree in cui la stessa Commissione europea ha mostrato delle aperture e quindi cercare di capire dove si può migliorare, perché anche su questo tema dell'offerta economicamente più vantaggiosa abbiamo notato che da un lato abbiamo delle norme che sono molto complesse. Voi pensate agli allegati del 207, il G, l'M, il P, peraltro sono tre allegati che parlano dell'applicazione della formula in tre ambiti diversi, in alcuni casi sono simili però sono scritti graficamente in maniera diversa, si fa fatica a capire se sono uguali, se sono diversi. Ci sono norme, formule descritte in modo molto dettagliato e altre semplicemente accennate, potete usare anche queste ma non si sa esattamente di che cosa parliamo. Quindi da un lato sono troppo complesse, dall'altro sono troppo generiche, cioè non danno l'indicazione, ma se io uso questo tipo di formula piuttosto che questa, che risultati ne ho? Qual è la differenza fra utilizzare questo metodo e un altro? Quindi quello che ci è sembrato necessitasse è un ripensamento dell'approccio normativo, cercando di, come dicevamo, semplificare le norme, soprattutto in materia regolamentare, evitando per esempio di descrivere minuziosamente una formula e non descrivere per niente le altre, semplicemente menzionarle. Mentre dare un supporto reale, in questo sicuramente l'autorità di vigilanza fa un ruolo straordinario, di linee guida, cioè aiutare le amministrazioni a capire queste formule, come si usano, il metodo come si usa, e quindi qualificare anche le stazioni appaltanti per poter utilizzare questo metodo che è oggettivamente complesso. Un altro tema che non è proprio strettamente legato all'offerta economicamente più vantaggioso, ma sì allo sviluppo in qualità del comparto, è per esempio ripristinare la forcella. quindi la possibilità di dare un minimo e un massimo di numero di operatori da invitare alla gara, perché questo consente sostanzialmente di concentrare l'esame dell'offerta economicamente più vantaggiosa su un numero finito di offerte, peraltro già scremate per la qualità dei soggetti che le propongono. E non accedere a un criterio di selezione normativamente stabilito, ma dare delle indicazioni normative e poi la stazione appaltante possa adeguare l'applicazione della forcella al caso specifico. Valorizzare i criteri reputazionali negli appalti di servizi, e questa è anche un'apertura che è stata data dalla Commissione europea. La Commissione europea nel Libro Verde ha manifestato la propria disponibilità a considerare questa cosa. Questa è chiaramente una modifica normativa che il legislatore italiano non può fare da solo, deve necessariamente trovare una sponda europea, perché il legislatore non può introdurre questa modifica se non con il consenso dell'Europa, che però si è mostrata disponibile a rifletterci sopra. Perché in alcuni casi nel settore dei servizi effettivamente la qualità del soggetto che propone un determinato servizio può essere un elemento determinante, e qui allora forse potrebbe essere utile pressare su questo la Commissione, perché già si è dimostrata disponibile. In particolare per gli appalti ad alto impatto di manodopera, noi abbiamo pensato che potesse essere più utile dare l'indicazione di seguire formule che scoraggino la competizione sul prezzo. Oggi la formula del 286 probabilmente non ha questo effetto, mentre la formula lineare semplice, che è la formula più semplice appunto che esiste di attuazione, è di fatto è anche quella che scientificamente dà la minore competizione sul prezzo e quindi potrebbe essere validamente seguita. Stessa cosa nel ritardo dei pagamenti, abbiamo cercato di capire quali sono le cause e come si potrebbe gestire meglio l'attuale. In questo caso, nel ritardo dei pagamenti, quasi tutte le cause non sono legate alla singola amministrazione, cioè ci sono delle cause legate alla singola amministrazione che sono l'inefficienza delle procedure interne, la burocrazia, i problemi legati alla scarsa informatizzazione e così via. Poi ci sono dei problemi invece più di sistema, che sono legati al patto di stabilità, ad altri tipi di problemi che non possono essere risolti dalla singola amministrazione. E quindi de iure condito quello che si può fare è intervenire sulle cause interne alle pubbliche amministrazioni, tracciare i processi interni, velocizzarli, trovare le aree di inefficienza dei processi. De iure condendo si potrebbe ipotizzare ad esempio la facoltà di compensare i crediti e debiti delle imprese, e quindi questo genererebbe chiaramente delle grandi facilitazioni, perché da un lato l'impresa è chiamata ovviamente a pagare quello che deve pagare, ma dall'altro lato non riesce a incassare. Una revisione delle disposizioni in materia di patto di stabilità interna e il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti come soggetto che possa in qualche modo fungere, laddove necessario, da ammortizzatore per le difficoltà finanziarie che hanno i singoli enti. Questo appunto è stato il lavoro iniziale e va continuato, perché è un punto semplicemente di partenza.
Il secondo tavolo, la qualificazione delle imprese e delle committenze. A rappresentare sinteticamente il lavoro, i contenuti, le analisi, le proposte, che in questo caso sono più indirizzi rispetto al primo e al terzo tavolo, il dottor Marco Storchi, a cui seguirà la dottoressa Malvaso e la dottoressa Cimino.